Un saluto ascoltatrici, ascoltatori, cominciamo questa settimana che va verso le feste con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, quest'oggi in onda con voi fino alle notizie delle 12.30 come sempre. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 per i vostri WhatsApp, Telegram o SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail se vorrete scriverci durante questa diretta, altrimenti potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi parliamo quest'oggi, a cominciare da il nostro appuntamento con il giallo di Natale, insomma, cioè, ci fa gli auguri di Natale Luca Crovi, in Giallo Crovi, al termine di questa puntata, come sempre la rubrica del lunedì dedicata al giallo, al noir e a tutto quello che ci sta intorno. Ci sarà poi un punto di riferimento di Radio Popolare, perché insomma l'abbiamo sentito per tutti questi anni, per tante sue iniziative, concerti, spettacoli e mille altre cose. Parliamo di Flavio Pirini, che ormai ha inaugurato una sua personale tradizione, quella di fare sotto le feste uno spettacolo che si rinnova tutti gli anni al Teatro della Contraddizione di Milano. Vi parliamo anche ovviamente di cinema, questo è un periodo in cui molti decidono di andare al cinema, forse anche per sfuggire all'orrore di quello che c'è nel mondo, in senso serio e in senso sarcastico, che c'è in giro per le strade delle città con l'ossessione natalizia degli acquisti. E quindi vi parleremo di La Primavera, il primo film di Damiano Micheletto, regista che conosciamo benissimo, l'abbiamo avuto mille volte ai nostri microfoni. Regista teatrale ed opera ormai molto affermato, che si lancia nel cinema. Il tema è Vivaldi, e quindi l'intervista che nei nostri studi è registrato qualche giorno fa e che forse avete già ascoltato a Chassis, a Michele Riondino e Tecla Insolia. Adesso invece fra poco vi presentiamo il nostro primo ospite. Prima però vi devo dire che naturalmente c'è anche uno spazio dedicato alle arti visive. Tiziana Ricci ci parlerà infatti di un argomento tra l'altro attualissimo. Tutto questo accadrà fra poco, perché prima di tutto lei ci parlerà delle Gallerie d'Italia che a Milano ospitano la mostra Eterno e Visione, Roma e Milano, capitali del neoclassicismo. La mostra si concentra sul periodo fra fine Settecento e primo Ottocento. Dicevo che adesso invece parliamo con un artista che è già stato nostro ospite, devo dire con gran divertimento, in una delle molte serate che il Suggeritore Nightlife negli anni ha organizzato con gli stand-up comedians che sono a Milano, ma non necessariamente sono di Milano, anzi questo di solito aggiunge un elemento di vivacità. Oggi, sfidando appunto la corsa agli acquisti, tutte le attività precedenti del Natale, se volete avere una exit strategy, venite al Suggeritore Nightlife. Noi vi aspettiamo dalle 20:30-21 per bere qualcosa insieme e poi per assistere a una serata di stand-up comedy, e in più torna anche Nove, uno straordinario autore e musicista che avevamo già avuto ospite in un'altra serata di stand-up comedy. Le sue ballads sono sempre piene di grande ironia, ma anche sono molto belle da ascoltare, e in più ci saranno diversi e diverse stand-up comedians sul palco, capitanate da un MC d'eccezione che appunto è già venuto a trovarci in passato, così come alcune di loro. Dan Battista, buongiorno, grazie della pazienza, ti sei addormentato durante il sommario?
Ciao, buongiorno, no, anzi, saluto tutti gli ascoltatori, dopo tutte queste cose interessanti che hai annunciato, hai presentato me, quindi non so.
Ma smettila, no, io mi ricordo ancora il tuo pezzo bellissimo che hai fatto quando sei venuto qua, e Dan, come molti altri stand-up comedians che sono transitati, non solo ovviamente da noi che siamo gli ultimi arrivati, ma da molti palchi di Milano e di altre città, si propongono loro di venire a trovarci e di unire la diretta radiofonica allo spettacolo sul palco. Allora, il senso è questo: è il 22 dicembre, siamo tutti distrutti già prima che le feste comincino, venite insomma a trovarci questa sera in modo da avere un'isola di comicità che vi salva dalle feste, e però appunto vedremo in futuro, nell'anno nuovo, sarebbe molto bello rinnovare i rapporti che ormai abbiamo consolidati con tanti comedians. Danna, allora raccontaci chi ci sarà stasera, ci sarai tu prima di tutto.
Sì, 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 io presenterò la serata e ovviamente ci alterneremo
naturalmente insieme a me. Comincio già col mio tono da suocera, vero? Perché il Suggeritore Nightlife ospita questa vostra bella proposta. No, sto scherzando.
Vediamo. Interromperai.
Certo, ti interromperò violentemente come ho fatto adesso. E comunque,
perfetto,
allora dicevi.
Mi aspetto una serata proprio.
Scoppiettante, scoppiettante. Beh, sì, è anche un gioco comico classico, quello dell'interruzione.
Io farò da intermezzo, appunto, farò anche un mio breve pezzo.
Bene.
Ma principalmente presenterò tre comiche molto brave della nuova scena milanese, che sono Francesca Belmonte,
che ritorna, evviva, c'era piaciuta molto,
e Lì Lenia, con pezzi nuovi, misti insomma, e spero che ci divertiremo tutti e che veniate.
Ce n'è una terza però,
l'auditorium.
Ce n'è una terza?
Sì. La terza è Lilenia, si chiama, è il suo nome artistico.
Ma ne hai dette due?
No, Francesca Belmonte, Giulia Pacchioni.
Non l'hai detta?
Non lo so, mi è scappata, ma non lo so.
Allora, comunque, salutiamo Giulia Pacchioli, perché Giulia Pacchioli e Francesca Belmonte sono già state ospite del Suggeritore Nightlife Stand-Up Comedy, e ci fa molto piacere tornare a dare il benvenuto, anche perché avevano riscosso grande successo con i nostri ascoltatori e ascoltatrici in auditorium, e Lilenia la scopriremo questa sera.
Sì.
Ma che bello che ti sei portato solo ragazze.
Solo donne, sì sì, ho voluto fare questa cosa in cui io sono beato tra le donne e ovviamente schiavizzato dalle stesse.
No, adesso in realtà veramente Dan Battista, grazie, perché sei stato, come dire, super efficace nel creare una serata che noi aspettiamo davvero con trepidazione, ci fa sempre molto piacere, che andrà in diretta per chi proprio non ce la fa, ma prenotazioni@radiopopolare.it se volete essere sicuri di avere un posto in auditorium, ma noi di solito non mandiamo via nessuno, e naturalmente pezzo di panettone di Pandoro, Brindisi insieme prima che cominci la serata, che così diventa tutto più bello, tra l'altro appunto già lo è. Dan, grazie. Allora, come devono venire vestiti?
Ma vestiti, mettete qualcosa di rosso. Così di
ah, così? Cosa. No, io pensavo che tu dicessi qualcosa di più difficile, tipo portate una testa d'alce di pezza, oppure cose...
No, non esageriamo. L'importante è che sia pieno l'auditorium, quindi venite veramente numerosi.
Va bene, tu sai che è una data, noi abbiamo scelto, no, di fare questa cosa, io e te, facendo una follia, perché insomma tu lo sai come succede in Italia, no? Cioè tutti ci muoviamo magari negli ultimi giorni e quindi poi la serata è complessa, però noi vi aspettiamo a braccia aperte ringrazio fin d'ora i nostri valorosi e valorose stand-up comedians che saranno questa sera in auditorium. Apertura ore 20:30-21 per salutarci, farci gli auguri e poi comincia la serata alle 21:30. Dan, grazie mille in anticipo, ci vediamo stasera.
Grazie a te e grazie a Radio Popolare, ci vediamo stasera.
Un abbraccio, ciao, 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 ciao. Ciao. Italia Milano ospitano un'ampia mostra dal titolo Eterno e Visione, Milano, Roma e Milano, capitali del neoclassicismo tra fine Settecento e primo Ottocento, mentre Firenze, Venezia, Genova e Napoli attraversano una fase di declino, Roma e Milano rifioriscono e questo percorso espositivo lo racconta con opere di notevole valore di Antonio Canova e Giuseppe Bossi. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Col professor Francesco Leone, che ha curato con Elena Lissoni e Fernando Mazzocca, questa mostra che si potrà vedere fino al 6 di aprile, professore, uno sguardo particolare su un periodo che ha riguardato queste due città.
Sì, in buona sostanza è una narrazione, un racconto animato da tanti capolavori su una vicenda molto particolare di grande rinnovamento per le arti italiane, che ha toccato soprattutto Milano, che con Napoleone divenne una città nuova, una città di nuove aspirazioni, di cambiamento,
Stiamo parlando capitale. Tra fine Settecento e primi dell'Ottocento.
Sì, parliamo della vicenda napoleonica in Italia, quindi iniziata sostanzialmente con il nuovo secolo, con il 1800, che è andata avanti fino al 1815, quando l'arrivo di Napoleone in Italia appunto ha segnato l'avvio di questo regno d'Italia di cui Milano era capitale, quindi una città completamente rinnovata, cambiata, che però ambiva ad un rinnovamento fondato su una tradizione che a sua volta era un po' la tradizione romana, da cui l'eternità della grande tradizione classica di Roma, che era anche la capitale della cristianità, e questa visione nuova di questa Milano che, attingendo a questa tradizione, immagina, inventa uno scenario di arti, uno scenario civile, culturale completamente nuovo. E appunto grazie al contributo di grandi, grandi artisti, Antonio Canova, Giuseppe Bossi sono un po' i due protagonisti di questa mostra, ma poi
Appiani anche,
Andrea Appiani e
fra l'altro c'è una mostra a Palazzo Reale anche di Appiani, chi volesse approfondire.
Sì, è una mostra che ho curato, che abbiamo curato il professor Mazzocca ed io, che durerà ancora qualche giorno, che dopo più di mezzo secolo, la prima monografica dedicata a questo pittore, le due mostre si collegano idealmente.
Infatti.
Ci raccontano di questa città che cambia radicalmente, di una città che inventa la iconografia nell'Italia tra Antonio Canova appunto e Giuseppe Bossi, il quale, realizzando un enorme dipinto della riconoscenza della Repubblica Italiana a Napoleone, ci prefigura dalle fattezze di una donna giunonica e turrita a questa nazione che appunto, proprio grazie a questo Regno d'Italia e alle vicende napoleoniche, cominciava a prendere forma almeno sul piano delle arti, della cultura e poi soltanto più avanti anche politica e civile, diciamo.
E lì che ci sono le radici di Brera anche, no?
Sì, in quegli anni, grazie a Bossi, alle volontà di Napoleone, grazie a Giuseppe Bossi, ad Andrea Appiani, al viceré Eugenio de Beauharnais, nasce la prima pinacoteca di Brera, appunto, quindi uno stato che ha una funzione pedagogica, di educazione, forma una pinacoteca di grandi capolavori che racconta la scuola lombarda del nord Italia, insomma è una città in fermento, in grande rivoluzione, cambiamento, e tutto questo si vede attraverso i capolavori di Canova, di Bossi, attraverso le arti decorative, attraverso queste sperimentazioni in grande formato dei grandi artisti del disegno, della cosiddetta avanguardia neoclassica.
Infatti no? Nelle sale delle Gallerie d'Italia ci sono parecchie opere che illustrano questo momento, no? No, dico, entrando c'è quest'opera grandiosa di dimensioni gigantesche che è il Cavallo di Canova, e forse per l'occasione, insomma, l'occasione è stata anche per il restauro, no? Per la ricomposizione di questa grande opera di Canova.
Sì, grazie a questo benemerito, questa benemerita attività di Gallerie d'Italia, si dedica appunto al restauro di opere eminenti del patrimonio artistico italiano, questa opera colossale, lei diceva bene, circa 5 metri per 5.
Ah sì, è imponente.
Enorme, è imponente, si entra appunto nel salone scala e c'è questa opera che davvero ci toglie il fiato, che aveva avuto un destino beffardo, perché era un'opera colossale in gesso, il modello in gesso di un'opera canoviana che all'inizio appunto avrebbe dovuto celebrare Napoleone come un'antica divinità, appunto in una statua equestre.
La grandeur proprio.
Sì, beh, insomma, quando lui arriva a Milano, il tema principale di questo mondo che cambia, destituita la vecchia aristocrazia, laicizzata la cultura, cambiato tutto in un istante, necessariamente bisognava celebrare questo liberatore. Napoleone in quel momento era ancora il liberatore, e quindi si progetta il Foro Bonaparte, che poi non verrà realizzato per i suoi costi esorbitanti, avrebbe dovuto sorgere in quella enorme area attorno al Castello Sforzesco, inglobare distruggendolo il Castello Sforzesco stesso. La mostra su questo fa un focus molto interessante, perché alla Bibliothèque Nationale de France di Parigi sono conservati gli acquerelli originali eseguiti dall'architetto progettista
del progetto,
Antolini,
sì, sì.
Che erano i grandi acquerelli di presentazione per il governo francese. Questi grandi acquerelli, circa 15, di una bellezza straordinaria, erano conservati in una cartella, non erano mai stati esposti al pubblico e appunto li abbiamo messi lì insieme in una sala, insieme ad un plastico che riproduce il progetto, l'idea architettonica del Foro Bonaparte, per dare l'idea di questa città che avrebbe voluto avviare un cambiamento verso una civiltà moderna, ma guardando alla tradizione antica, tant'è che il Foro Bonaparte è appunto una serie di edifici dedicati alla laicità della cultura, della vita sociale, quotidiana, delle attività politiche, amministrative appunto e culturali, ma si fonda su edifici che trovano le loro radici nell'antichità romana, quindi edifici classici che richiamano templi, sì, che richiamano il Panteone, quindi da lì eterno è visione. Dunque in questa Milano che avrebbe dovuto accogliere Foro Bonaparte, si sarebbe dovuto accogliere anche un grande monumento celebrativo a Napoleone, un po' le sorti delle fortune dei monumenti equestri, e quindi c'è questa testa di bronzo colossale di Donatello addirittura, che viene dal Museo Archeologico di Napoli, che evoca la vicenda di un monumento equestre che avrebbe dovuto essere compiuto a Napoli alla metà del 400, poi ci sono c'è la documentazione del Marco Aurelio, insomma è una mostra splendida, sì, fatta di grandi capolavori, ma che si fa raccontare perché ha un andamento anche molto narrativo e didascalico, fin quando non si arriva al centro appunto dell'esposizione con questa cosa meravigliosa che sono gli onori d'Italia, no? Che sono tutti i paramenti, cioè il mantello, la corona, il bastone di comando, il bastone dello scettro.
Sì, che è stato incoronato in Duomo, no, Napoleone?
Sì,
quindi
Napoleone
diciamo che è un po' un affondo anche nella storia della città, in pratica.
Sì, certo, sì. Racconta molto, ci fa vedere in figura cosa è stata Milano in quegli anni, questi anni di cambiamento fatti di tanti ideali, di tante proposizioni verso il futuro, naturalmente anche con, come sempre accade nella storia, con i suoi lati così un po' più oscuri, ma è una vicenda meravigliosa da cui di fatto nasce l'Italia moderna. Non a caso Milano dopo questa vicenda diventa la capitale indiscussa, sì, del romanticismo italiano.
E allora, questo il servizio di Tiziana Ricci con il curatore della mostra alle Gallerie d'Italia di Milano, Eterno e Visione, Roma e Milano, capitali del neoclassicismo. Il percorso espositivo lo racconta con opere di grande valore di Antonio Canova e di Giuseppe Bossi.
Seme del mio seme, lava le mie pene, si liberi dal male l'anima mia. Sto seduto sul mio trono vincitore, ferito da vecchie speranze, abbracciato a una lacrima di cielo, non ci casco più. È stupendo scappare mai, sto su in alto, sono saggio ormai, l'eremita non si stanca mai.
Allora, un estratto live da uno degli ultimi concerti di Nove, in realtà se volete sapere come va a finire il pezzo, che naturalmente porta con sé anche l'elemento di sarcasmo che Nove ha nella sua precisa natura. Questa sera, insieme con gli stand-up comedians che saranno al Suggeritore Night Live, troverete anche Nove, che siamo felici di riaccogliere e che ci presenterà alcuni dei nuovi brani del suo ultimo lavoro. Noi fra pochissimo abbiamo il nostro blocco pubblicitario, ci sono tante cose che vi dobbiamo raccontare e quindi lo faremo nella nostra seconda parte. Prima però The Wave Pictures con questa Alice.
Tries too hard.
Bentornate, bentornati. Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare che, come di consueto, vi accompagnerà fino alle notizie delle 12.30. Come vi dicevo, da sommario ritroviamo un nostro amico, un artista che insomma abbiamo avuto ospite in tante occasioni, in tanti modi. Questa volta ci fa piacere scoprire che rinnova una tradizione, perché in realtà sono un po' di anni che Flavio Pirini è in contraddizione. Ora, al di là del suo stato d'animo personale, che peraltro insomma riguarda tanti artisti, se non fossero in contraddizione non sarebbero artisti, qui si parla del teatro della contraddizione di Via Braida, vicino a Piazza Medaglie d'Oro, dove proprio sotto le feste Flavio ritorna con un appuntamento ormai consueto. Stavolta porterà in scena Testuali parole. Ne parliamo con lui, che si è fermato apposta di ritorno da un viaggio per parlarci in diretta. Ciao Flavio.
Ciao Ira, sempre un piacere sentirti e buongiorno a tutti.
Bene, allora, dunque, in contraddizione nel senso di luogo, ecco. Non di stato d'animo, o forse sì.
Sì, ma anche un po' di stato d'animo.
Immaginavo.
Come sempre.
Ecco, allora, Testuali parole, che cos'è?
Allora, intanto come dicevi tu, appunto, ormai è un po' tradizionale che in questi giorni dell'anno, tra Natale e Capodanno, appunto, torno al Teatro della Contraddizione, che sempre carinamente mi ospita, quindi ho sempre fatto i miei concerti. Quest'anno mi è venuta l'idea, appunto, di Testuali parole, cioè ho provato durante i miei spettacoli, i miei concerti, a prendere alcuni testi e invece che presentarli come canzoni, presentarli come se fossero una sorta di monologhi e quindi proprio togliere la parte musicale e farli diventare dei pezzi recitati. Questa cosa mi è piaciuta molto perché a volte questo piccolo escamotage tiene molto alta l'attenzione sul testo, che a volte nella musica, insomma nelle canzoni si va un po' a perdersi, diciamo, o comunque dà meno la possibilità di interpretarli per la musicalità stessa del testo, ma sono più legati alla musicalità, appunto, della musica. Adesso scusa il gioco, il bisticcio di parole.
Sì, alla musicalità della musica mi piace molto, adesso lo dico per tutte le feste. No, però nel senso che non suoni nulla, non canti nulla.
No. Suonerò.
Ero pronta a scendere sul sentiero di guerra.
No, suonerò perché.
Perché ormai lo fanno tutti in questo periodo, però non sarebbe neanche originale.
Sì, no, infatti, ecco. Infatti. No, suonerò perché sono un cantautore e quello che so fare è quella roba lì, però siccome così appunto mi piace a volte interpretare, sai che in questi anni insomma i miei amici...
Hai scritto poesie?
Sì, esatto, mi hanno trascinato anche in ambiti diciamo a me meno consoni e allora appunto mi piace anche l'idea di recitare queste parti, no, ma le mescolerò anche perché poi ho anche dei piccoli racconti, delle cose appunto che ho scritto in questi anni ed è una scusa per metterli in gioco, per leggerli davanti alle persone. No, ma comunque ci sarà anche musica naturalmente, però ci sarà un po' più di parola, ecco, del solito. Che detto da me, voglio dire che sono uno che non sta mai zitto.
Ma no, ma insomma è il suo bello, del resto uno viene a sentire, no, le tue parole in un modo o nell'altro. Volevo solo sapere se c'era anche la tua musica, insomma,
sì,
se alternavi.
Sì, certo, ci sarà.
Quindi
felice di... dimmi.
Quindi attingi a diverse annate.
Sì, perché appunto ho scritto negli anni appunto anche una serie di raccontini o dialoghi o insomma sai che ogni tanto mi esce questa vena poetica. Tu mi avevi anche intervistato quando avevo fatto il libro,
sì,
di Alfredo Solitudine, e quindi insomma mi piace mescolare un po' le carte di queste cose qua, sempre con anche leggerezza. Non sarà una serata assolutamente diciamo pesante, non vorrei che le persone immaginassero l'attore con leggio come Gassman che legge il menù, ecco, una cosa un po' più, te lo ricordi?
Sì, che Ti ricordo, insieme a Je t'aime moi non plus, cantato nella versione italiana da Albertazzi e Proclaimer, credo che sia uno dei ricordi più cringe, come si dice ora.
Esatto, esatto. E niente, quindi invece alternerò appunto queste due cose, e, appunto la chitarra sarà sicuramente presente.
Benissimo, allora, ma qual è la canzone più, dico, âgée, vintage, più antica, insomma, che suonerai o pezzo che leggerai?
Ma credo il Luigi senza rime, che è la storia di, è una storia, diciamo, per immagini un po' cinematografica della generazione dei miei padri, diciamo. Io è la storia di un operaio e di tutta la sua vita in fabbrica. Come l'ho vista io, che sono cresciuto vicino a una grande fabbrica, per cui ho sempre visto questi personaggi in tuta blu di quella generazione lì, che, dove la fabbrica diventava proprio un luogo, oltre che di lavoro, un luogo di vita, era quasi un paese la fabbrica, con delle dinamiche interne. Quindi poi, siccome poi ci ho anche lavorato in quella fabbrica, poi avevo scritto appunto una storia che è un po' una storia generazionale, insomma. Che va appunto dagli anni
Bello.
50 fino
non credo
a...
di averlo mai sentito, sai?
Allora te lo manderò di sicuro. Ed è uno dei miei pezzi più vecchi, insomma, e che comunque, insomma, di solito negli anni è piaciuto, per cui continuo a tenerlo in repertorio.
Benissimo, allora ci sarà anche questo nella serata di Flavio Pirini, Testuali parole, il 27 dicembre alle 20:45 al Teatro della Contraddizione di Milano. Noi intanto ti facciamo tanti auguri di buone feste, di buon anno, Flavio.
Certo.
A risentirci presto, a rivederci qui.
Certo, certo, verrò anche a trovarti appunto nelle tue
dai,
serate.
Dai, va bene, così d'accordo. Allora, buon proseguimento del tuo viaggio e il 27 a Milano. A risentirci, ciao.
A risentirci, grazie. Ciao a tutti, ciao. Buon Natale.
Ciao.
Io c'ho un sacco di difetti, fumo troppo, fumo, anche in presenza di minori, parlo troppo, parlo, e per giunta voce alta, in compenso se ti incontro non ti chiedo neanche come va, poi son pigro, 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 peggio di uno quando è pigro, sono scostante e anche permaloso. Avrò due o tre, al massimo quattro convinzioni, e sono indotto in tentazione anche lunedì. Insomma, io sto bene solo oppure accompagnato male. Se posso dormo, se non posso resto sveglio. Io sto bene solo oppure accompagnato male. Se mi ami bene, sono affari tuoi. Io non faccio mai regali, in compenso ho molti debiti ed ho un sacco di favori. Se mi chiedi come sto, mi lamento per un'ora, e la so sempre lunga, sempre più lunga di te. Mi fa schifo tutta la musica, soprattutto se me lo chiedi. Sono uno che rancorosica e mi puzzano i piedi. E di sapere come stai non mi interesso, anche se da mesi non ci sentiamo. Pensa pure ciò che vuoi, per me è lo stesso, ma se tocchi il mio bicchiere ti spezzo una mano. E non so mai che cosa voglio, e non ho mai niente da fare. E se mi stai alla larga è meglio, che c'ho altro da pensare. Insomma, io sto bene solo oppure accompagnato male. Se posso dormo, e se non posso resto sveglio. Io sto bene solo.
Ho un sacco di difetti di Flavio Pirini, che abbiamo in parte riascoltato per ricordarvi la serata del 27 gennaio al Teatro della Contraddizione, testuali parole. E adesso riascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini che la scorsa settimana ha incontrato qui nei nostri studi due importanti interpreti a partire da un esordio cinematografico, quello di Damiano Micheletto che con Primavera visita il mito di Vivaldi. E allora ascoltiamo.
Primavera è il titolo di una grande opera di Antonio Vivaldi, ma è anche il titolo del film di Damiano Micheletto. Ne parliamo con due ospiti in studio, Michele Riondino e Tecla Insoglia. Benvenuti a Radio Popolare.
Grazie.
Grazie mille.
Stiamo parlando di un film ambientato ai primi del Settecento a Venezia, in un orfanotrofio, due protagonisti. Partiamo proprio da Vivaldi, perché di fatto è il personaggio più famoso. Interpretare Vivaldi, beh, tu sei abbastanza abituato anche ai personaggi, vabbè, pensiamo ai Leoni di Sicilia, però vabbè, insomma, diciamo che sono due storie completamente diverse, anche perché sono due epoche diverse. Come è stato interpretarlo? Dove ti sei ispirato? Cosa hai trovato di tuo? Se hai trovato qualcosa di tuo?
Ma di mio c'è la passione, l'amore per la musica, ma la mia passione e il mio amore per la musica, diciamo, sono veramente una briciola rispetto a quello che muove un uomo come ha mosso un uomo come Vivaldi. Insomma, diciamo che parliamo di uno degli esponenti più importanti della musica mondiale, e la cosa più interessante che ho capito studiando il personaggio è che lui è stato totalmente inconsapevole del genio e dell'apporto che poi avrebbe portato nella musica, perché Vivaldi è un uomo molto ambizioso, era un prete, io non lo sapevo, ed era molto ambizioso e inseguiva il successo a tutti i costi. Non è mai riuscito ad afferrarlo, e se consideriamo che è stato scoperto, diciamo, la sua opera è stata riscoperta soltanto agli inizi del Novecento, ci accorgiamo che Antonio Vivaldi non solo non ha vissuto mai il successo che ha meritato, ma soprattutto ha dovuto, cioè, la sua musica è stata scoperta 200 anni dopo la sua morte. Insomma, è un uomo molto sfortunato questo Antonio Vivaldi, se non fosse che a un certo punto della sua vita arriva in questo orfanotrofio e lì ha la fortuna di imbattersi in queste musiciste straordinarie che lo aiuteranno a tradurre in suono quello che lui ha in mente.
Tecla Insoglia, tu sei una musicista, una ragazza orfana, tra l'altro c'è un po' una similitudine con Modesta nell'Arte della Gioia, anche qui epoche non lontanissime, però anche qui c'è qualcosa di simile, una donna che comunque cerca una sua libertà attraverso il talento musicale. Anche tu come ti sei ispirata a questo personaggio?
Diciamo, allora, questo film, la sceneggiatura di Ludovica Rampoldi, ha preso ispirazione dal libro di Tiziano Scarpa, Stabat Mater, un libro appunto che parla di questa ragazza, Cecilia, ed è un romanzo epistolare, diciamo, senza una risposta. È un romanzo che si basa su questa ragazza che scrive delle lettere alla madre che non ha mai conosciuto perché l'ha lasciata, e lei sente ovviamente una grande sofferenza per questo abbandono da parte della madre, e quindi è un personaggio molto introspettivo, e diciamo che questa è la caratteristica che Ludovica ha deciso poi di riportare nella sceneggiatura del film, dove poi in realtà la storia si concentra sul rapporto appunto fra allieva e maestro, e le cose che collegano il personaggio di Cecilia, oltre alla cuffietta, ai vestiti, e poi c'è anche la stessa costumista, Maria Rita Barbera, che è la stessa dell'Arte della Gioia. Più che la libertà, io penso che sia una caratteristica caratteriale, ovvero la scelta di ribellarsi a quello che era un destino già scritto, ed è una coscienza, una scelta che, una possibilità anzi che Cecilia si dà dopo l'incontro con questo maestro di musica che porta innovazione, che porta appunto impeto, che è una parola importantissima nel film.
Volevo farvi una domanda uguale a entrambi. Lavorare con Damiano Micheletto, che arriva molto dall'opera lirica, il teatro, insomma il suo primo esordio cinematografico, è stato diverso rispetto ad altri lavori? Come vi siete trovati?
Ma è stato, sì, è stato diverso, ma è sempre un po' diverso quando lavori con registi diversi. Con lui è stato molto interessante, sia perché ci ha forniti, insomma, di elementi anche storici, culturali che sono, insomma, il suo pane quotidiano. Ecco, è comunque un esperto di storia della musica, e quindi parlare con lui dei personaggi è stato molto efficace, anche perché per quanto riguarda Vivaldi non abbiamo una grossa iconografia, non abbiamo tante informazioni, quindi è stato molto importante inventarsi il personaggio basandosi poi su quelle che erano le informazioni storiche che siamo riusciti a recuperare. Damiano come regista è anche un regista molto attento, molto generoso. Questo è un film che è un film bello, ma bello sontuoso, nel senso che ci sono i reparti che abbiamo citato prima, i costumi, ma la fotografia, la musica stessa, che non è solo quella di Vivaldi ma è anche quella di Fabio Massimo Capogrosso, il montaggio, tutta la preparazione che c'è stata dietro, insomma è un film questo davvero collettivo, e Damiano è stato molto bravo a dirigere questa collettività, questa comunità, pur avendo delle idee molto chiare e molto precise.
Vero, no, condivido assolutamente, è veramente un film fatto da tutte le persone che ci hanno lavorato, cioè non fatto da delle eccellenze. Soprattutto abbiamo la fotografia di Dario D'Antonio, il montaggio di Walter Fasano, sono tutte caratteristiche che hanno dato una bellezza al film particolare, una cosa che percepisci. È stato un film lavorato con passione da tutte le persone che ne hanno preso parte, e quando senti questa cosa durante le riprese di un film ne porti anche la responsabilità tu, quindi è stata una bella lavorazione.
Michele, volevo chiederti una cosa rispetto a Taranto. Il tuo film Palazzina Laffa ha avuto un successo pazzesco, era un film, c'era bisogno di quel film, speriamo che tu vada avanti anche comunque a farne altri. Proprio in questi giorni si sta parlando di una proposta di vendita, di acquisizione da parte degli Stati Uniti rispetto all'ex Ilva.
C'ho un'idea?
Sì.
Mi stai chiedendo qual è la mia idea?
Sì.
Ma la mia idea è quella ormai granitica da diversi anni, cioè nel senso, noi è dal 2012 che diciamo, è ancora prima, dal 2000, tengo quella data del 2012 come data di partenza perché l'Italia ha cominciato a capire che c'era un problema a Taranto, e lo ha cominciato a capire perché la magistratura è dovuta intervenire sequestrando degli impianti che ha ritenuto facessero ammalare e ammazzavano le persone. Come sono cambiate le cose? Non sono cambiate, ma vendere oggi a un euro, perché questo è quello che stanno facendo, no? Cioè, come le case a un euro, adesso vendono anche un'acciaieria a un euro, perché? Perché sperano che arrivi qualcuno, un paperon dei paperoni, che risolva, o diciamo che prenda in mano le sorti di un'acciaieria, spendendo soldi privati per poter rendere compatibili con la vita degli impianti che compatibili non sono. E quindi è l'ennesima sabbia negli occhi che stanno cercando di buttarci, e non vogliono assolutamente guardare la verità dei fatti, che è una soltanto, che è quella giudiziaria, cioè quegli impianti continuano ad essere sequestrati, cioè quegli impianti non marcerebbero se la politica non avesse partorito dei decreti di legge per permettere a un'azienda fuori legge di continuare ad essere fuori legge. Fondamentalmente è questo quello che sta succedendo. E quando parlano di nazionalizzazione, lo fanno i sindacati, è una cosa, è una trappola, perché quella fabbrica è già nazionalizzata, c'è già il governo a gestirla, e oggi oltre i 4.500 cassi integrati non sono nulla rispetto a quelli a quanti ne avremo se comincerà questa fantomatica decarbonizzazione, che prevede, e qui è veramente la barzelletta, ci sarebbe da ridere se non da piangere, prevede praticamente un numero ancora che si aggira tra i 10 e i 12 anni di produzione a carbone, cioè per decarbonizzare quell'azienda prevedono 10 anni, dai 10 dice i 12 anni di produzione a carbone. Quindi, noi continuiamo a pensare che invece la soluzione per l'occupazione, per la salute e per l'ambiente sta nelle bonifiche. Cioè, noi è dal 2016 che lo diciamo, se avessero cominciato a formare quei lavoratori che oggi sono in cassa integrazione, li avessero formati alle bonifiche, oggi avremmo dei lavoratori che hanno una specialistica diversa da quella dell'acciaio, ed è una specialistica che servirà non solo a bonificare l'acciaieria Ilva di Taranto e il territorio, ma ci saranno altre acciaierie da bonificare, e quindi avremmo una specifica particolare. Oggi per bonificare Bagnoli chiamiamo delle aziende spagnole, scusate, ma poi tu mi inviti a nozze.
No, figurati.
Ecco, no, questo è quello che penso.
No, grazie, invece è sempre fondamentale parlare di questo.
E allora era l'intervista, e avete sentito come sempre Michele Riondino molto impegnato per quello che riguarda Ilva, anche a partire dal suo ultimo lavoro di cui Barbara parlava. Con lui Tecla Insolia ci hanno parlato di Primavera, il film, primo film di Damiano Micheletto, tutto dedicato a Vivaldi, ed è il momento di Giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, siamo abituati a pensare che a Natale tutti sono più buoni, ma c'è stata una scrittrice di gialli che invece pensava che a Natale potessero succedere le cose più terribili, e proprio per questo il Natale doveva essere preservato in maniera speciale. Stiamo parlando di Agatha Christie, che ogni Natale per 40 anni decise di regalare ai suoi lettori uno speciale regalo. Questo regalo era soprannominato Christmas for Christie, cioè ogni volta a Natale un regalo della Christie, ed era un racconto. Prima che questa sua abitudine, che nacque nel 1940, iniziasse, aveva però già scritto nel 1938 un racconto strepitoso dedicato al Natale con protagonista Hercule Poirot, e si chiama proprio Il Natale di Poirot. Ve ne leggo alcuni capitoli presi dall'edizione Mondadori, ricordandovi che in questi giorni, fino al prossimo 12 gennaio, potrete visitare una bellissima mostra dedicata a Agatha Christie, messa per immagini da Ferenc Pinter. Potete andarla a vedere allo Spazio Formentini a Brera, ed è una mostra organizzata dalla Fondazione Mondadori. Ma entriamo tra le pagine del Natale di Poirot. «Perché è Natale?» raccontava il colonnello Johnson. «Natale, con pace e buona volontà e tutte quelle cose del genere, è il periodo in cui tutti sono più buoni». Hercule Poirot si mise più comodo sulla poltrona, congiunse la punta delle dita e, riflettendo, fissò il suo ospite. «Allora, secondo voi, nel periodo natalizio è poco probabile che avvengano delitti?» «Esatto. Perché?» «Perché?» E Johnson si trovò un po' sbilanciato. «L'ho appena detto, perché è un periodo di allegria. Ecco perché». «Gli inglesi, che sentimentali!» «E che c'è di male, Hercule? Che c'è di male se ci piacciono le cose del tempo passato, le vecchie feste tradizionali?» «Nessun male, mon ami. Anzi, è molto bello. Ma vediamo di esaminare i fatti. Voi che avete detto che Natale è un periodo di allegria, il che significa, credo, anche di buone mangiate, di buone bevute, vale a dire di grandi abbuffate, e con le abbuffate arrivano anche le indigestioni, e con le indigestioni l'irritabilità. I delitti non vengono commessi per irritabilità, Hercule. Io non so se questa cosa è così sicura. Vediamo la cosa da un altro punto di vista, se lo preferite. A Natale predomina uno spirito di buona volontà. Come dite voi, è una cosa d'obbligo. Si appianano le liti, le persone che non vanno d'accordo acconsentono a fare la pace ancora una volta, anche se solo per poco tempo. E sicuramente si seppellisce l'ascia di guerra. E le famiglie, mon ami, che per tutto l'anno sono state divise e lontane, si riuniscono ancora una volta tutte insieme. Ora, in queste condizioni, anche voi, amico mio, dovete ammettere che tutto questo provoca una grande tensione. Persone che non provano niente l'una per l'altra si sforzano di mostrarsi piene di affetto. A Natale, per me, c'è solo una grande ipocrisia, un'ipocrisia onorevole, un'ipocrisia pour le bon motif, s'entendu, ma comunque ipocrisia. Beh, io non la metterei proprio così, obiettò il colonnello Johnson con aria dubbiosa. Però fece un largo sorriso. Lo so, sono io che sostengo le cose che stanno così, non voi. Sono io ad affermare che in certe condizioni, quali lo sforzo psichico o un malessere fisico, è molto probabile che piccole antipatie o disaccordi, che prima erano cose da poco, possano all'improvviso assumere una volta un altro aspetto. Insomma, Natale può essere un rischio per tutti. E voi che cosa ne pensate? La pensate come Hercule Poirot o siete convinti di essere più buoni a Natale? Attenzione alle persone che verranno a trovarvi, attenzione alle attenzioni che avreste nei loro confronti, ma soprattutto vi auguro di rileggere i romanzi di Agatha Christie dedicati ad Hercule Poirot e uno in particolare che è il Natale di Poirot. Auguri e buone feste da Luca Crovi.
Cult finisce qui, non potrei fare altro che sottoscrivere tutto quello che ci ha detto Luca Crovi e che in realtà ci diceva già Agatha Christie con Poirot. A Natale succedono le cose più terribili, talvolta parliamo di gialli, E questa sera dunque, se volete scappare dal Natale, vi aspettiamo in auditorium dalle 21 circa per brindare insieme e poi per una serata con Dan Battista, Giulia Pacchioli, Francesca Belmonte, Lilenia, tutti stand-up comedians e 9 che ci proporrà il suo nuovo, degli estratti dal suo nuovo lavoro musicale dal vivo. A stasera, a risentirci e poi ci sentiamo domani alle 11.30 per un'altra puntata di Calta. Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare.